Come abbiamo visto nella lezione precedente, la dimensione interpersonale e sociale dell'economia è ordinata in primo luogo dal diritto. A sua volta, questa dimensione giuridica dell'economia è basata, secondo Rosmini, su due pilastri fondamentali, che sono il diritto di proprietà e il diritto di libera concorrenza. In questa quinta lezione ci concentreremo sul primo, il diritto di proprietà. Rosmini parte in questo argomento della discussione con l'utilitarismo e il socialismo e cerca di stabilire una nuova teoria personalista della proprietà privata. Infatti, secondo Rosmini, esiste in primo luogo una proprietà che ha la persona sulla sua propria natura. Il suo proprio corpo e anima sono proprietà, perché hanno un legame intrinseco con il principio personale, che non può essere distrutto senza danneggiare severamente la dignità della persona. Ma questa proprietà si estende anche al di fuori della soggettività, come proprietà delle cose esterne che costituisce il rapporto giuridico di base in cui si inseriscono nostri rapporti economici con le cose e le altre persone. Ma mentre la proprietà che ha la persona sulla sua propria natura è, secondo Rosmini, un diritto connaturale e quindi inalienabile, che fa parte della stessa essenza dell'essere umano, la proprietà esterna o la proprietà delle cose esterne costituisce un diritto acquisito nella misura in cui essa, la proprietà, soddisfa determinate condizioni. Il Roveretano rifiuta una concezione puramente fattuale, fattica, di fatto, della proprietà. La proprietà privata delle cose non si costituisce per il solo fatto di stabilire una relazione di possesso, occupazione, lavoro o utilità con una cosa. In allusione all'utilitarismo di pensatori come Locke, Rosmini sostiene che l'accettazione del lavoro o la sola utilità come fonte universale del diritto di proprietà significa non vedere che l'essenza del diritto sia morale e che la sua essenza morale si trova solo in un corrispondente dovere giuridico. Ma Rosmini anche critica le concezioni puramente sociali e morali della proprietà, come quella che la giustificano sia dalla utilità collettiva, la reciprocità o il consenso in pensatori come Bentham, Genovesi o Rousseau, sia dalla necessità o il merito in pensatori socialisti. Secondo Rosmini, le giustificazioni sociali della proprietà mancano di solidità, perché, dice, i primi esseri umani hanno vissuto per lungo tempo in uno stato di società familiare, non politica. Vale a dire, in fase di società prepolitica. Ed è evidente che il diritto di proprietà esisteva tra di loro. Inoltre, è altrettanto evidente che se la proprietà non esisteva e non poteva esistere prima della società civile, i fondatori di questa società civile, prima di fondare la società civile, non avrebbero nulla come proprietà. Come potrebbero, pertanto, essi avere fatto leggi della proprietà senza una decisione arbitraria su qualcosa a cui essi stessi non avessero alcun diritto. Per quanto riguarda la reciprocità come il fondamento della proprietà, Rosmini sostiene che se è vero che il principio di reciprocità è necessario, dice, per dare forza al dovere di rispettare la proprietà di altri, sarebbe inefficace questo principio della reciprocità se quelli tra i quali abitiamo mancassero di tutti i sentimenti di giustizia. La reciprocità senza giustizia No, non può essere una base solida per la proprietà. In relazione al consenso, un altro principio che alcuni sostengono, lui ritiene che è impossibile spiegare come il consenso presente potrebbe impegnare il consenso futuro. Inoltre, fondare la proprietà sul potere coercitivo della società è insostenibile, secondo Rosmini. Perché, dice, abbiamo visto che un diritto è morale, non un potere fisico. In relazione alle soluzioni proposte da quelli che Rosmini chiama i sansimoniani, cartisti e comunisti e altri socialisti utilitaristi, che trovano il diritto di proprietà sull'aritmetica, dice Rosmini, o la parità di merito o di bisogno, Rosmini sostiene che questi ultraradicali ignorano la dimensione di fatto e storica della proprietà, che presuppone che perché una cosa divenga propria, non è sufficiente che io giudichi sulla base di alcuni motivi speculativi che mi appartengono, che la cosa mi appartiene. Secondo Rosmini, invece, la razza umana non ha mai capito la parola proprietà in questo modo. Infatti, se si facesse un tentativo di distribuire la proprietà in parti aritmeticamente uguali, sarebbe chiaro, dice Rosmini, che alcune persone avranno abbondanza e altre insufficienza di beni. Inoltre, argomenta Rosmini, sarebbe assurdo pensare che tutta l'umanità dovesse distribuire tutte le cose disponibili. E se questa responsabilità è data a pochi, la responsabilità di distribuzione, essi saranno giudicati dalla moltitudine in casi di ingiustizia. In questo caso, tutta l'umanità, in questo caso assurdo, secondo Rosmini, dovrebbe intervenire in questa distribuzione, sia come distributori diretti o come giudici della distribuzione, cosa che, secondo Rosmini, è evidentemente assurda. Analoghe osservazioni, afferma Rosmini, possono essere effettuate sul sistema di distribuzione di beni in base al merito, a cui dobbiamo aggiungere le ulteriori difficoltà di cercare un tribunale umano in grado di giudicare infallibilmente il vero merito. E anche se tale cosa fosse possibile, dice Rosmini, non potrebbe essere il fondamento della proprietà stabile dal momento che il merito di ogni persona cambia da momento a momento. Rosmini anche sottolinea che se si può rivendicare il merito di quanto è disponibile, la mancanza di merito richiede la privazione di ciò che è disponibile, essendo la conseguenza di questo che un buon numero di persone moriranno di fame. Allo stesso modo, Rosmini critica l'argomento socialista dei bisogni come fonte della proprietà, come base della proprietà, perché dire che gli esseri umani hanno bisogno di utilizzare le cose dimostra, secondo Rosmini, nulla, dimostra nulla. Avere bisogno di cose non costituisce un diritto, lo abbiamo visto. Quindi non ci sarebbe nessuno da giudicare i bisogni degli individui e ogni persona sosterrebbe con motivo apparente che egli dovrebbe misurare i propri bisogni, il che porterebbe al fatto che un accordo in questi casi fosse impossibile. Per questo bisogna aggiungere, secondo Rosmini, il fatto evidente che i bisogni sono di vario tipo e sono soggetti anche ad un continuo e rapido cambiamento, il che significherebbe la lotta e la guerra, a causa di che ogni possibilità di discussione sarebbe impossibile. Da lì Rosmini conclude che tutte queste concezioni della proprietà sono gratuite rispetto alle loro prime e fondamentali proposizioni e impossibili rispetto alla loro esecuzione. Rosmini tenterà trovare una via di uscita da queste concezioni utilitaristiche e socialiste della proprietà, reintegrando gli elementi di utilità, occupazione, lavoro, questi elementi tipici della concezione liberale come quella del Locke, e il bisogno, il merito, che quelle concezioni utilitaristi o socialisti separano e assolutizzano. L'obiettivo di Rosmini non è dimenticare queste dimensioni della proprietà, ma reintegrarli in un complesso, in una visione più complessa e più reale. Il Roveretano incorporerà questi elementi, ma intorno a una idea, l'idea della congiunzione dei beni con la persona. Sempre la persona è il punto dove tutte le cose si uniscono in Rosmini. Infatti, secondo Rosmini, la proprietà è il risultato della congiuntura di alcuni beni, non con un semplice individuo, allo stile dell'individualismo, ma con una persona, secondo un triplice rapporto, fisico, intellettuale e morale. Nessuna di queste tre dimensioni può essere trascurata o separatamente assolutizzata, se noi vogliamo veramente basare la proprietà su un concetto giuridico ed etico. La dimensione fisica deriva dalla occupazione di una cosa, fatta in un certo momento concreto della storia. Se non c'è una occupazione storica, concreta, materiale, non c'è proprietà. Che è un dato di fatto che nessuna speculazione astratta può ignorare. Ma l'occupazione non è sufficiente. Questa ultima è legittima solo se include la dimensione intellettuale di quello che Rosmini chiama un uso fecondo, che è e può essere fatto delle cose possedute. Pertanto, anche se la cosa è stata utilmente impiegata, questo utilizzo deve includere anche una ultima dimensione, che è la dimensione morale, che implica un rapporto di rispetto alla legge morale e giuridica, sia nell'occupazione sia nell'uso. In questo senso, il diritto di proprietà si verifica solo se la persona in possesso di questa triplice dimensione in se stessa personalizza la cosa, la rende un'estensione di se stessa. Come la persona è il primo soggetto del diritto, trasforma la cosa posseduta in giuridicamente propria e in grado di essere rispettata in questa condizione dagli altri. Il diritto di proprietà di Rosmini non è poi né socialista né individualista, ma personalista, vale a dire personale, sociale e interpersonale, tutti ad un tratto. Infatti, secondo lui, il diritto di proprietà non può mai essere quello di un individuo isolato che si approprie cose senza riguardo per il suo connaturale esseri umani, ma della persona che coesiste con altri esseri umani ai quali è collegata, dice, attraverso la sua intelligenza e moralità. In questo modo, il diritto di proprietà, come tutti gli altri diritti, secondo abbiamo già visto nella lezione precedente, è subordinato all'idea della giustizia e alla legge morale oggettiva e implica nella sua origine una trascendenza in relazione al soggetto di diritto e comprende agli altri. Se egli rende le cose proprie, una persona, dice Rosmini, rende le cose proprie, pertanto, Egli deve prendere in considerazione altri. Il mero capriccio non può più fornire una buona base per il diritto di proprietà. Da lì, Rosmini critica duramente quelli che propongono il più crudo e inesorabile diritto di proprietà che essi dichiarano lecito pur ammettendo il suo carattere essenzialmente immorale. Da questo ne consegue che, anche se il diritto di proprietà è uno, è unico, è anche un diritto relativo, dice Rosmini, è complesso, con molti modi, azioni, applicazioni e funzioni. Qui vediamo la modalità del diritto di proprietà. Infatti, essendo il soggetto uno e semplice, produce proprietà come una cosa unica, quasi compatta. Ma quando la proprietà è considerata in rapporto con altre persone, è moltiplicata e trasformata in tanti diversi diritti, dice Rosmini, in quanto vi sono particolari rapporti con queste persone. In questo modo, da questa natura relativa e molteplice del diritto di proprietà, sorgono un tema molto importante questo, sorgono i limiti di questo diritto. Secondo il diritto razionale, dice Rosmini, quindi, ci sono i limiti alla proprietà privata. In primo luogo, essa è limitata quando vi è un diritto di esercitare alcuni, ma non tutti gli atti di proprietà. In secondo luogo, si è limitata quando il diritto di esercitare atti di proprietà è relativo ad alcune persone, ma non ad altre. Vediamo alcuni di questi limiti della proprietà privata presentati da Rosmini. In primo luogo abbiamo il limite dell'atto di acquisizione di proprietà, che è giuridicamente valido solo se ha luogo come conseguenza, dice Rosmini, di azioni moralmente libere e giuridicamente lecite. Cioè, quando esiste, dice, una relativa libertà di azione su un bene, resa possibile dal fatto che il bene non è giuridicamente già occupato da altri. Prima condizione, in relazione all'acquisizione della proprietà. Vediamo la seconda, il secondo limite. In secondo luogo, anche se un bene può essere giuridicamente occupato, secondo Rosmini, il diritto di proprietà su questo bene è limitato nel tempo e soggetto a numerose condizioni. Ad esempio, vi è una limitazione derivante dall'utilità del bene, in modo che sembra chiaro, dice, che se un oggetto diventa evidentemente e perennemente inutile per me, il diritto razionale richiede che sia considerato non più come occupato da me, ma libero. Infatti, dice Rosmini, la mancanza di intelligenza, di potere o di volontà per l'uso di alcuna cosa autorizza gli altri a lamentarsi al proprietario, in base al diritto razionale, se essi subiscono danni dalla privazione di alcuni beni che potrebbero risultare a tutti da un migliore uso della cosa. La difesa che fa Rosmini della proprietà privata non è quindi una difesa dei ricchi, di quelli che hanno proprietà come eredità. La difesa della proprietà privata è intimamente connessa in Rosmini con la difesa della persona. C'è proprietà quando la persona personalizza le cose con la sua libertà, la sua attività, la sua capacità lavorale, la sua capacità imprenditoriale. Ma se questa attività personale diventa povera, se non c'è più, la cosa diventa, perde, la persona perde il diritto di proprietà su questa cosa. Inoltre, in terzo luogo, Altri possono venire a un accordo con lui su un uso migliore di ciò che egli possiede. Anche esercitare pressione su di lui con la dovuta moderazione, se egli ignora l'accordo, e il danno conseguente è grave, evidente e comune. La proprietà, dice finalmente Rosmini, deve cedere tosto che non giova a chi la ha e nuoce agli altri, sia col impedir loro i beni, sia col procacciar loro i mali. Un'altra citazione. L'uomo non trae, né vuole, né può trarre alcun vantaggio dalla sua proprietà. Gli altri non sono obbligati a rispettare la pretesa proprietà. In quarto luogo, Rosmini punta a un altro limite sul diritto di proprietà, che consiste in ciò che egli chiama la possibilità dell'uso innocuo da altri. Così l'occupazione non distrugge completamente in altre persone la facoltà per un uso innocuo delle cose possedute. Questo uso innocuo deve essere inteso nel suo senso stretto, vale a dire, l'uso della cosa deve essere incapace di causare un qualsiasi ragionevole problema al proprietario. Non deve provocare il minore disagio nel prendere da lui la minima utilità presente e futura che egli può avere da ciò che egli possiede. Quindi questo uso dovrebbe essere concordato con il proprietario, che ha il diritto di rifiutare solo nel caso in cui egli ha ragione per dimostrare che tale uso sarebbe dannoso per lui. Come vediamo, tutti questi casi mostrano che il diritto di proprietà privata in Rosmini non è assolutamente fisso, assolutamente deterministico, ma è intimamente collegato alla capacità di avere la proprietà, alla libertà, all'uso dell'intelligenza, alla utilità della proprietà per il proprietario. E se questo uso veramente fecondo non esiste, la proprietà comincia a essere aperta ad altri. Anche al di là di questi casi, esistono alcune limitazioni al diritto di proprietà che nascono dal suo rapporto con altri diritti. A titolo di esempio, cita Rosmini, limitazione al diritto di proprietà in rapporto alla libertà giuridica, che prenderemo in considerazione nella prossima lezione. Così come le limitazioni relative al diritto di difesa o di una necessità imprescindibile concernente al bene comune della società civile o politica, che verrà trattata quando faremo riferimento ai principi che orientano la politica economica rosminiana. Inoltre ci sono limiti imposti alla proprietà privata sul conto del diritto di sopravvivenza, nel qual caso Rosmini sostiene che il proprietario ha l'obbligo giuridico di permettere ad altri di utilizzare ciò che è suo, quando ciò sia necessario per la conservazione della loro esistenza, a condizione che non sia necessario per la sua propria sopravvivenza. In una prossima lezione vedremo anche come Rosmini fondamenta la sua politica di assistenza sociale su questo ultimo principio. Finalmente, in opinione del Rosmini, anche in assenza di doveri strettamente giuridici come quelli già citati, la proprietà privata deve rispettare certa responsabilità di equità e di benevolenza verso gli altri, si vuole essere giusta e morale, dice Rosmini. In altre parole, vi esiste da parte del proprietario il dovere morale di esercitare il suo giusto diritto prendendo in considerazione i suoi obblighi etici per quanto riguarda le persone, siano essi singoli individui o organismi collettivi. È implicita nel pensiero di Rosmini, quindi, una disponibilità universale anche per l'uso giuridico della proprietà, dove l'altro è sempre presente, l'altra persona è sempre presente, in qualche modo o in un altro. Probabilmente a causa di questo la concessione del diritto di proprietà di Rosmini non richiede molto di emendamento della sua, da parte della sua filosofia sociale, dal momento che essa sembra contenere molti dei grandi principi che prenderemo in considerazione dopo quando tratteremo la questione sociale.